sta per andare in onda. Filo diretto. Registrazioni dal vivo effettuate presso le chiese cristiane avventiste italiane.
Non abitavo in una casa fatta di mattoni, ma in un giardino meraviglioso. Il mio letto era un morbidissimo tappeto di erba fresca ed odorosa, che non mi faceva mai venire il mal di schiena o i dolori alla cervicale. Tutt'intorno era un profumo emanato dai tantissimi fiori di mille colori, che mi godevo pienamente perché non soffrivo certo di allergia. Il mio tempo lo trascorrevo giocando con tutti gli animali. Mi divertivo molto. E poi non ce n'era neppure uno pericoloso che avesse paura di me. E il mio lavoro? Il mio lavoro? Sì, mi era stato affidato un compito bellissimo. Stare al fianco di mio marito per aver cura di questo splendido giardino. Imparare tutti i misteri della natura e le sue leggi. Oh sì, molto di più di quanto possa fare il più grande scienziato di oggi. E poi, quando avevo fame, non avevo bisogno di stare in coda alle casse del supermercato per fare la spesa, perché lì era tutto gratis e poi tutto a portata di mano. Avevo tante cose da mangiare, tutte così buone, biologiche, che coglievo direttamente dalle piante. La sera poi avevamo sempre ospiti a casa, in particolare una persona molto speciale, mio padre. Non passava giorno che non venisse a vedere come stava sua figlia. E si parlava a lungo insieme. Aveva sempre tante cose da dirmi, tanti consigli, avvertimenti da darmi, perché voleva che fossi tanto felice. A dire il vero, a volte mi stupivo di tutti i suoi avvertimenti, della sua insistenza sullo stare attenti a questo, a quello, ma cosa poteva esserci di pericoloso in un posto come quello? Beh, si sa, i genitori sono sempre un po' esagerati, pensavo. Comunque, la sua voce era così dolce e rassicurante, così melodiosa, che l'avrei potuta riconoscere tra mille. Un giorno, non so perché, mi venne voglia di fare una passeggiata da sola nel giardino e lasciai per un po' mio marito alle sue faccende. Era la prima volta che lo lasciavo. Mi sentivo un po' strana, a dire il vero, perché anche da questo ero stata messa in guardia. Ma poi, in fondo, su, eravamo tutti e due adulti, grandi e grossi, e che cosa mai ci poteva essere di sbagliato se volevo girellare un po' da sola nel giardino? Passo dopo passo mi trovai vicino ad un bellissimo albero. Non mi ero mai soffermata ad ammirarlo. Era davvero bello. E com'erano belli i frutti che pendevano dai suoi rami. Ma, già, quelli erano frutti che non dovevamo neppure toccare. Una delle tante raccomandazioni di mio padre. Eppure, assorta nei miei pensieri, ecco che una voce mi sorprese. Sussultai, ma non riuscii a scappare. C'era qualcosa di avvincente in quella voce. La voce è un mezzo di comunicazione che usiamo tutti noi per esprimere i nostri sentimenti e le nostre idee. È qualcosa che ci distingue, che ci fa riconoscere. Tant'è che tutti noi sicuramente abbiamo sperimentato delle cose molto semplici. Per esempio, sentiamo suonare il campanello di casa, andiamo alla porta, prendiamo il citofono e diciamo: chi è? Sentiamo: io. E cosa facciamo? Apriamo la porta. Oppure squilla il telefono, andiamo a rispondere: pronto? Dall'altro capo del telefono sentiamo: ciao Maria, come stai? Che piacere di sentirti, da quanto tempo? E subito solamente delle parole, perché poi in fondo sono delle parole, però queste parole suscitano in noi emozioni e reazioni diverse e agiamo di conseguenza. A volte la voce di qualcuno può suscitare in noi dei sentimenti di gioia, di trepidazione o di paura, di disagio. Ricordo che quando frequentavo la terza media a Villa Aurora c'era un professore che più di altri suscitava il timore, incuteva il timore in noi ragazzi. E tra l'altro guardo la Ruth perché era proprio suo fratello. Paolo Bongini, per chi lo conosce, era il nostro professore di matematica e non c'era professore uguale a lui per sapere incutere timore in noi ragazzi. E bastava sentire nell'atrio la sua voce che subito eravamo tutti a posto, tutti in riga, seduti al nostro banco ed eravamo in silenzio quando lui entrava in classe. Anche Adamo ed Eva udirono la voce di Dio. Elisabetta ha letto prima alcuni versetti in Genesi, al capitolo 3, al versetto dal 6 a 8. E mi piace risoffermarmi sul versetto 8. Viene detto, parlando appunto di Adamo ed Eva, udirono la voce dell'Eterno Iddio. Adamo ed Eva udirono la voce di Dio, però in quel momento ne ebbero paura, si nascosero. Non era certo la voce di Dio, erano loro, dentro di loro, che vivevano un qualcosa che non andava. Anche gli animali riconoscono la voce del loro padrone. Penso che molti di noi abbiano un animale domestico in casa e sanno benissimo come l'animale riconosce la voce del suo padrone. Mia mamma ha un cane, molti di voi lo sanno, quasi tutti, che praticamente non è un cane, è un secondo figlio, vabbè. E non ne sono gelosa, fortunatamente, anche perché ci sono molti anni di distanza tra me e il cane, quindi va bene. E questo cane, per chi non lo sa, è una cagnetta di nome Lilli, una femmina, meticcia, chi lo sa quale incrocio ci avrà, non si sa, bianca e nera. E quando era più piccola di ora, quella vecchietta zoppicante, poverina, sente il peso degli anni, ma da giovane era bella, vispa, come tutti i cuccioli degli animali. Mia mamma la portava fuori in giardino. Chiaramente insieme alla Lilli c'erano tanti cani e tanti padroni dei cani. Eppure la Lilli rispondeva al fischio di mia mamma, perché a volte era un po' birbona, sapete, bambini, a volte gli piaceva andare un po' a girellare in posti non tanto adatti per un cane. Allora mia mamma cosa faceva? Cominciava a fischiare, perché il fischio si vede che arrivava più in là del nome Lilli della voce. E al fischio di mia madre il cane tornava. E io a volte in un casa sentivo, e a volte mi capitava di sentire questo fischio e dicevo: ah, è mia mamma che chiama la Lilli. E invece no, c'era un signore tra i vari padroni di cani che per l'appunto aveva un fischio che io avrei giurato fosse quello di mia mamma. La Lilli però a quel fischio non si muoveva. Quindi era sicuramente un altro fischio. La Lilli, a voci estranee, a fischi estranei, non rispondeva. C'è una parabola molto bella. Apriamo la nostra Bibbia in Giovanni, al Vangelo di Giovanni, al capitolo 10. Giovanni capitolo 10, si parla del buon pastore. possiamo leggere dal versetto 1, che dice: in verità io vi dico che chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, esso è un ladro, è un brigante. Ma colui che entra per la porta è pastore delle pecore. A lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce. Ed egli chiama le proprie pecore per nome, le mena fuori. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va innanzi a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Ma un estraneo non lo seguiranno, anzi fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Che bello pensare che anche noi siamo paragonati a delle pecore e che il nostro pastore è Gesù. Che bello pensare che Gesù ci chiama tutti per nome, che conosce la nostra voce, la sa distinguere tra mille, come dicevo prima, tra milioni o tra decine di milioni. Dio sa distinguere la nostra, la mia voce. E noi siamo come quelle pecore della parabola. Sappiamo riconoscere la voce di Gesù, sappiamo riconoscere la voce di Dio, la voce del nostro pastore. È chiaro che per riconoscere una voce, per conoscere e distinguerla tra tante, dobbiamo conoscere quella persona. La Lilli, come dicevo prima, distingueva la voce di mia mamma, del suo padrone. Perché? Perché ci stava sempre insieme. E io, quando ero in terza media, distinguevo la voce del mio professore di matematica. Perché? Perché, insomma, le ore di matematica erano anche frequenti. Io distingo la voce di mia mamma. E quanti, quando lei era precettrice a Villa Aurora, la distinguevano e agivano di conseguenza. Anch'io ero tra quelli a volte. Perché? Perché con mia mamma ci sono stata tanto tempo, perché sono nata, perché lei sicuramente mi avrà parlato da quando ero nel suo grembo, e tutti noi sappiamo quanto sia importante che una mamma parli al bambino ancora mentre è nel suo grembo. La voce della mamma e del bambino, la mamma e il bambino imparano prestissimo a riconoscere la propria voce. Perché? Perché stanno tanto tempo insieme. Lo so, non è facile riconoscere la voce di Dio. Io per prima ammetto che ho molta difficoltà a volte a riconoscerla. Ci sono stati dei momenti nella mia vita in cui dicevo: Signore, parlami, fatti sentire, fammi distinguere la tua voce. E mi sembrava di non sentire niente, di non riuscire a riconoscerla. E probabilmente questo succede anche ad altri, come me. Ma quanto tempo Damaris, quanto tempo ciascuno di noi sta con il nostro pastore? Quanto tempo io voglio, quanto tempo dedico a lui per conoscerlo bene? Quanto tempo dedico ogni giorno alla lettura di quella lettera meravigliosa d'amore che mi ha lasciato? Quanto tempo mi metto in silenzio per ascoltare? Quanto tempo mi metto in mezzo alla natura, al creato, lontano da tutti i rumori, per sentire se mi parla anche attraverso una pianta, un fiore, un canto di un uccello? Quest'estate per la seconda volta sono stata con mio marito in Val Gardena. È meraviglioso. Queste passeggiate in questi posti splendidi, sulle montagne, dove c'è un silenzio, che addirittura ci sentiamo a disagio a parlare ad alta voce su quei sentieri, perché si sembra di disturbare un qualcosa che è più grande di noi, che è più forte di noi, i suoni della natura e forse la voce di Dio. Anche il sabato dovrebbe essere un giorno in cui dovremmo riuscire a sentirla meglio, questa voce. Un giorno in cui riuscire a sentire meglio questa voce rispetto agli altri giorni. È sempre così? Purtroppo vi devo dire sinceramente che si può correre il rischio che anche di sabato le nostre orecchie siano ingolfate da tutti gli altri suoni. Anche qui, in questo luogo, tra queste mura, dovremmo poter udire la voce di Dio. Non mi sembra sia sempre così, perché se così fosse, forse esagero, dovremmo essere tutti qui alle 9:30. Quando a volte a me è capitato, e forse anche ad altri di voi, siamo andati a dei concerti, a degli spettacoli, e sapevamo che i posti non erano numerati e che lo spettacolo iniziava a una cert'ora, non aspettavamo allora, andavamo molto tempo prima. Facevamo la fila per ore davanti all'ingresso. Perché? Perché volevamo essere lì presto, i primi, per poter avere i primi posti dove si vedeva bene e dove si udiva meglio. Eppure a volte mi sembra che non è così per noi. Se così fosse, vorremmo ascoltare la voce di Dio alle 9:30 e non la voce di Dio delle 11, quando forse sono le ultime parole che ci vuole dire. Ma questo non è per puntare il dito su nessuno, perché sono io la prima a aver bisogno della voce di Dio. Le nostre orecchie spesso sono sintonizzate più sui rumori dei pettegolezzi. Le mie orecchie sono più sintonizzate sui rumori dei pettegolezzi, su chi vincerà la coppa, su quale macchina offra le migliori prestazioni, su quale nuovo programma installare sul nostro computer. Ma la voce di Dio è tutto questo. La storia di Samuele mi è sempre piaciuta, mia mamma me la insegnava da quando ero bambina. E pensare che Samuele, per brevità di tempo non leggerò la storia, ma la possiamo leggere a casa, rileggerla perché sicuramente la conosciamo. In 1 Samuele 3, Samuele era piccolo, non conosceva ancora la voce di Dio perché ancora era troppo piccolo. E quindi all'inizio la scambia per la voce di Eli quando Dio la chiama. È un po' confuso, certo, ma poi come sa bene distinguere la voce di Dio, come gli parla. E nella Bibbia troviamo che l'Eterno disse a Samuele, e Samuele chiede: cosa devo fare? Samuele parla a Dio e Dio gli risponde, gli dice esattamente cosa deve fare, e Samuele è sempre pronto ad ascoltare, a riconoscere la voce di Dio per fare di conseguenza quello che Dio gli ha chiesto di fare. In Luca 24, apriamo la nostra Bibbia a Luca, Vangelo di Luca, al capitolo 24. Dal versetto 13 in poi troviamo una storia, un racconto molto bello, che a me è sempre piaciuto molto. E anche qui non lo leggo, ma lo sappiamo, lo conosciamo. I discepoli, due discepoli, che se ne tornano a casa, ad Emmaus, disillusi, stanchi, amareggiati, presi da tutti i loro pensieri. Forse avranno camminato un po' a stentoni, come si fa quando siamo stanchi, avviliti. Forse non si saranno nemmeno guardati in faccia l'un l'altro mentre parlavano e discorrevano delle loro amarezze, delle loro disillusioni. Erano troppo presi da tutte queste cose, tanto da non riconoscere che quel viandante che a un certo punto si affianca loro accanto era qualcuno che loro conoscevano e chiamavano. Non riconoscono la sua voce. Non la riconoscono e vanno avanti e parlano, non solo, ma questo viandante parla loro un sacco di tempo, e a quell'epoca non è come ora che si prende la macchina o addirittura il treno, l'aereo, e in un battibaleno siamo a distanza di mille, centinaia e migliaia di chilometri. A quell'epoca si camminava a piedi e spesso, siccome il viaggio era faticoso, ci si fermava per riposarsi, per infrancarsi un po', E chissà quanto tempo Gesù sarà stato a parlare con loro in tutto questo viaggio. E non lo riconoscono. La voce di Gesù non riusciva ad emergere dai loro fruscii, dai loro suoni. E solo quando Gesù a casa spezza il pane, allora lo riconoscono. Quante volte anch'io, pur essendo stata con Gesù, mi sono messa le cuffie dei rumori della mia vita, di tutto ciò che mi circonda. I gracidii delle mie sofferenze mi hanno fatto perdere la sintonia giusta e non riesco a udire la voce del Maestro. Le finestre dell'ufficio nel quale lavoro danno su via Tornabuoni, una strada in piena ZTL, per cui dovrebbe essere silenziosa. Non vi dico la mattina, se non chiudiamo la finestra non riusciamo neppure a parlare al telefono, non riusciamo a sentire la voce che viene dalla cornetta del telefono e non riusciamo nemmeno a parlare tra di noi. La stanza non è grande, siamo quattro, sarà una stanza, un pezzetto così, dobbiamo chiudere la finestra per potersi sentire, eppure siamo in piena ZTL. A volte pensiamo di essere al sicuro, di essere nel silenzio, e invece no, è più insidioso di quanto pensiamo. E la sorella White, commentando il racconto dei discepoli sulla via di Emmaus nel libro La speranza dell'uomo, al capitolo 83, alla pagina 570, scrive questo: Cristo non impone mai a nessuno la sua compagnia, ma si interessa di coloro che hanno bisogno di lui. Entra volentieri nelle case più umili e consola i cuori abbattuti. Passa oltre se gli uomini sono troppo indaffarati per pensare all'ospite celeste o per chiedergli di dimorare con loro. Molti così subiscono una grave perdita, non riconoscendo Gesù come non lo riconobbero i discepoli quando egli camminava con loro lungo la strada di Emmaus. Dio non ci forza mai, vuole soltanto che noi lo vogliamo, che vogliamo conoscerlo, che vogliamo ascoltarlo e riconoscere la sua voce. C'è una storia molto graziosa che ho trovato in questo libro, Il canto del grillo di Bruno Ferrero, e chissà che i bambini la possano comprendere. Si intitola Il grillo e la moneta. Avete mai visto i grilli voi bambini?
Sì.
Come sono, bellini o brutti? Ce l'hai te, davvero? Ah, ce l'avevi? E poi che è successo? È scappato? Ah, l'avete lasciato andare, avete fatto bene. Il grillo e la moneta. Un saggio indiano aveva un caro amico che abitava a Milano. Qui ci abbiamo Elio, Milano la conosce bene, eh? Si erano conosciuti in India, dove l'italiano era andato con la famiglia per fare un viaggio turistico. L'indiano aveva fatto da guida agli italiani, portandoli a esplorare gli angoli più caratteristici della sua patria. Riconoscente, l'amico milanese aveva invitato l'indiano a casa sua. Voleva ricambiare il favore e fargli conoscere la sua città. L'indiano era molto restio a partire, ma poi cedette all'insistenza dell'amico italiano e un bel giorno sbarcò da un aereo alla Malpensa. Il giorno dopo, il milanese e l'indiano passeggiavano per il centro della città. L'indiano, con il suo viso color cioccolato, la barba nera e il turbante giallo in testa, attirava gli sguardi dei passanti. E il milanese camminava tutto fiero di avere un amico così esotico. Ad un tratto, in piazza San Babila, l'indiano si fermò e disse: «Senti anche tu quello che sento io?» Il milanese, un po' sconcertato, tese le orecchie più che poteva, ma ammise di non sentire nient'altro che il gran rumore del traffico cittadino. «Qui vicino c'è un grillo che canta», continuò sicuro di sé l'indiano. «Boh, ma ti sbagli», replicò il milanese, «io sento solo il chiasso della città e poi figurati se ci sono grilli da queste parti». «Non mi sbaglio, sento il canto di un grillo», ribatté l'indiano e decisamente si mise a cercare tra le foglie di alcuni alberelli striminziti. Dopo un po' indicò all'amico che lo osservava: scettico, un piccolo insetto uno splendido grillo canterino che si rintanava brontolando contro i disturbatori del suo concerto. «Hai visto che c'era un grillo?» disse l'indiano. «È vero», ammise il milanese. «Beh, voi indiani avete l'udito molto più acuto di noi bianchi. Questa volta ti sbagli tu», sorrise il saggio indiano. «Stai attento!» L'indiano tirò fuori dalla tasca una monetina e, facendo finta di niente, la lasciò cadere sul marciapiede. Immediatamente 4 o 5 persone si voltarono a guardare. «Hai visto?» spiegò l'indiano. «Questa monetina ha fatto un tintinnio molto più esile e fievole del trillare del grillo. Eppure, hai notato quanti bianchi lo hanno udito?» Quali sono i suoni che riusciamo a distinguere? Maria sapeva distinguere. Anche lei, lo troviamo in Giovanni 20. Anche lei all'inizio è stata un pochino confusa. Non ha riconosciuto subito la voce del suo maestro. Però, quando il suo maestro la chiama, leggiamo in Giovanni capitolo 20, il versetto 13, si parla degli angeli. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Ella disse loro: «Ma perché han tolto il mio Signore e non so dove l'abbiano posto?» Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che era Gesù. Gesù le disse: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse l'ortolano, gli disse: «Oh Signore, se tu l'hai portato via, dimmi dove l'hai posto e io lo prenderò!» Gesù le disse: «Maria!» Ella, rivoltasi, gli disse in ebraico: «Rabbuni», che vuol dire maestro. Quante volte lo aveva ascoltato prima di quel momento? Quante volte si era seduta e aveva dissetato la sua sete di conoscere la verità attingendo dalle parole di Cristo? Sì, proprio l'essere stata all'ascolto le permetteva ora di riconoscere la sua voce. Che cambiamento anche per lei. I discepoli di Emmaus, quando hanno riconosciuto Cristo, che cambiamento! Non hanno sentito né fame, né sete, né stanchezza. Via, hanno preso baracca e burattini, come si dice a Firenze, e di corsa sono ritornati per annunciare questa meravigliosa notizia agli altri. E sicuramente non si saranno certo fermati lungo la strada. Avranno corso per tutto il tempo, incuranti della fatica, perché c'era qualcuno che li proteggeva e che li sosteneva. Anche Maria, che sicuramente avrà avuto gli occhi gonfi da tutte le lacrime che aveva versato, se li asciuga in fretta, non importa, anche lei corre ad annunciare che aveva visto il suo maestro, che il suo maestro era risorto. Anch'io voglio riconoscere come Maria la voce del maestro. Sarà la stessa voce che mi chiamerà e che ci chiamerà al suo ritorno. La sapremo riconoscere. Che il Signore aiuti tutti noi, aiuti me in modo particolare, a riconoscere la sua voce, anche qui, in questo luogo, ogni sabato mattina, a riconoscere e a saper ascoltare non la nostra voce, ma quella del Maestro. Rabbuni, eccomi, sono qui.
Abbiamo trasmesso filo diretto. Registrazioni dal vivo effettuate presso le chiese cristiane avventiste italiane.